mondo, San Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse: verrà un giorno in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. E domandarono: Maestro, quando accadrà questo? E quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Rispose: guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io. E il tempo è prossimo. Non seguite. Quando sentirete parlare di guerra e di rivoluzione, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine. Poi disse loro: si solleverà popolo contro popolo, e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestia e pestilenza. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingue e sapienze a cui tutto il vostro avversario non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome, ma nemmeno il capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Alleluia, 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 alleluia.
Amen.
State pronti, perché non sapete in quale giorno verrà il Signore. Queste parole ci dicono chiaramente che il vero cristiano, chi cammina sulle vie del Signore, è sempre pronto. non si fa mai trovare non preparato né all'incontro col Signore e nemmeno ad affrontare il combattimento spirituale. Il cristiano deve essere sempre pronto. Chi non è pronto vuol dire che non è rinato. O meglio ancora, per usare la parola di Gesù, non è nato di nuovo. Chi nasce di nuovo è sempre pronto all'incontro con il Signore e ad affrontare la battaglia col nemico della salvezza. Non c'è nessuno, cari fratelli e care sorelle, che sia esente dalla battaglia spirituale. Tutti i cristiani, tutti i battezzati devono affrontare la battaglia spirituale con il nemico. Se qualcuno si illude di poter sfuggire a questa battaglia spirituale, si illude e sbaglia. Nessuno può illudersi di poter sfuggire alla battaglia con il nemico. Tutti dobbiamo affrontarla. Alcuni pensano che non facendo determinate cose si può evitare di avere appunto problemi. Ma il cristiano non può evitare di fare certe cose. Il cristiano è chiamato a farle e omette se non le fa. Per esempio, se un sacerdote, un vescovo, non impiega l'intera sua vita per annunciare il Vangelo, scacciare i demoni e pregare per i malati, quindi che cosa fa? Incrementa il regno di Dio. E se non incrementa il regno di Dio, va contro quella che è la sua stessa vocazione, va contro quella che è la sua stessa chiamata. Quindi non si può in nessun modo sfuggire a quello che è il compito che il Signore ci ha affidato. Ai vescovi e ai sacerdoti ha affidato quello, ma ai cristiani ha affidato gli stessi identici compiti a secondo il loro stato, a secondo la loro condizione. Perché? Perché qual è lo scopo? Lo scopo del cammino cristiano? Salvare se stessi e salvare gli altri. Sono due cose che vanno insieme. Nessuno può, un vero cristiano non vive per salvare se stesso e non si interessa degli altri. No, assolutamente. Il vero cristiano è colui che vive alla sequela di Cristo per dare testimonianza agli altri affinché attraverso la sua testimonianza anche gli altri si salvi. Quindi non esiste il cristiano che vive nascosto, che vive di nascosto la sua fede per non avere problemi. Anche perché quando noi assumiamo quell'atteggiamento vuol dire che il diavolo ci ha soggiogati. Chi vuole nascondersi vuol dire che si vergogna del Signore. E Gesù dice: chi si vergognerà davanti agli uomini, a me, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Quindi noi siamo proprio chiamati, cari fratelli e care sorelle, a vivere la testimonianza. E questo è una delle condizioni che ci rende sempre pronti. Vegliate e pregate. Vegliate e state pronti. Perché non sapete in quale giorno verrà il Signore. Quindi questo incontro col Signore può avvenire in qualunque momento. Il cristiano deve essere pronto a questo incontro. Ecco, il Vangelo di oggi ci parla chiaramente di quella che noi chiamiamo fine dei tempi. Intanto ne approfitto per chiarire un po' di cose. Esiste la fine del mondo, perché viene confusa la fine dei tempi con la fine del mondo. Allora, la fine del mondo, intesa magari come la intendiamo noi, non esiste. Esiste un cambiamento di questa condizione in cui noi viviamo, per fortuna, meno male che ci sarà. Esiste un cambiamento di condizione, ma non esiste la fine del mondo. Esiste la fine del mondo nella condizione in cui il mondo è, ma non esiste la fine del mondo. Quindi esiste invece la fine dei tempi, cioè di questi tempi di corruzione, di malvagità, dove gli uomini hanno cuore e mente perversa. Quindi ci sarà la fine dei tempi. Verrà la vita del mondo, come noi diciamo nel Credo. Credo nella resurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà. Quindi avremo un mondo rinato, un mondo che vivrà una condizione diversa. E qui il Vangelo di oggi ci dice chiaramente anche quali saranno i segni. Certo che se uno pensa alle guerre, al disordine, da quando c'è il mondo non mi pare che siano mancate queste cose, perché insomma di guerre ce ne sono state. E magari se c'è qualche persona, diciamo, che ha tanti anni sulle spalle, si ricorda anche i tempi di quelle guerre. Ma qual è la differenza però? C'è una differenza che, facendo un'analisi logica, la si può vedere questa differenza. Allora, c'è stata la prima guerra mondiale, ha avuto un inizio e ha avuto una fine. C'è stata la seconda guerra mondiale, ha avuto un inizio e ha avuto una fine. Ma le guerre di cui parla il Vangelo, che indicano la fine dei tempi, non sono queste guerre, sono quelle guerre che cominciano e non finiscono mai. Anzi, guerre nate in un determinato paese che poi alimentano guerre in altri paesi, e viviamo sempre minacciati da guerre continuamente. C'è sempre il pericolo che un capo di Stato gli passi qualcosa per la testa e dichiari guerra a un altro paese. E quindi non c'è un problema di una guerra che ha un inizio e che ha una fine, ma una guerra cominciata, per esempio, io penso alla Palestina, a Israele, a tutti quei luoghi della Terra Santa. Quando è iniziata la guerra? E quando finirà? Quando finirà? Ci sono sempre problemi. Ci sono sempre problemi, ci sono sempre attentati. In Siria, continuamente. E qual è il problema? Che di tutte queste guerre continue, di fondo non si capisce quale sia il problema. Ce n'è solo uno di problema: l'odio. L'odio. Tutte le guerre sono espressioni di odio. Con le guerre tutti lo sanno, chi sa usare la testa sapessimo che con la guerra non si risolverà mai nessun problema. Però qual è la motivazione di queste guerre? L'odio. L'odio di un uomo contro un altro uomo. L'odio di una razza contro un'altra razza. Siamo ancora a questi livelli. Siamo ancora a questi livelli. Dove ci differenziamo in razze. Bruttissimo. Bruttissimo. Noi dobbiamo guardare gli altri come uomini, come fratelli, non come razze. Per i cristiani esiste un'unica razza. Esiste la razza umana. Non esistono le razze nel senso che ci si differenzia per la nazionalità. No, questo non deve esistere per i cristiani. Anche perché, se facciamo la differenza di razza, dobbiamo ricordarci che Gesù non apparteneva neanche alla nostra razza, era ebreo. E tu vedi tanti cristiani che sono razzisti e si dicono cristiani. Questo è molto strano. Bisogna ricordargli, magari, che Gesù non è mica nato a Milano e non è nato neanche a Torino, è nato in Israele. Quindi siamo stati redenti e salvati da un profugo. Quindi questo cosa ci fa capire? Che davanti a Dio non esistono le razze, esistono per noi. E questo è il motivo di divisione tra gli uomini. L'odio. Odiare qualcuno semplicemente perché è di un'altra razza, o semplicemente per prevaricare sugli altri. Gesù ci dice che questi sono i segni della fine. Quando l'uomo perderà completamente l'amore verso il suo prossimo, quello sarà il segno più chiaro che la fine è vicina, perché un mondo senza amore non può continuare a esistere. Perché quello che governa il mondo, che cos'è in realtà? Quello che dà equilibrio è quello che manca, l'amore di Dio. È Dio che dà equilibrio a tutto. Senza l'amore non c'è equilibrio. Allora, in quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse: verranno giorni in cui tutto quello che ammirate, verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Gli domandarono: maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Allora, perché Gesù dice che tutto quello che ammiriamo oggi non ne rimarrà, di tutto quello che ammiriamo oggi non ne rimarrà pietra su pietra? Innanzitutto Gesù lo fa per distogliere la nostra attenzione dalle cose materiali, di non concentrare troppo la nostra attenzione sulle cose materiali e di non fare delle cose materiali quello che ci fa stare sicuri, perché è vero, in effetti arriva un terremoto, guardiamo cosa ha fatto in certi paesi non molto tempo fa, forse l'anno scorso, 2 anni fa. Matrice, non è rimasta niente, non c'è più niente in quel posto, è distrutto. Come si chiama quel posto? A Matrice non è rimasto niente,
sono ancora così,
non è rimasta pietra su pietra. Qui parla addirittura di edifici sacri, perché parla del Tempio. Perché Gesù dice che di queste cose non ne rimarrà pietra su pietra? Perché Dio non tiene conto neanche del suo Tempio, dove il suo popolo si riunisce a pregare? Assolutamente no, c'è una motivazione perché Gesù dice questo. Perché tanti edifici di culto, sapete cosa sono, cari fratelli e care sorelle? Sono il segno dell'orgoglio umano, non sono il segno della gloria di Dio. Sono segno di potere, sono segno di ricchezza. E Dio non può preservare quei luoghi che solo esteriormente vogliono sembrare essere luoghi di culto al Signore. In realtà sono monumenti alla superbia e all'orgoglio umano, e certo che non ne rimarrà pietra su pietra. Non può rimanere, perché, come la Madonna ha cantato nel Magnificat, il Signore abbassa i potenti dai troni e innalza gli umili. Allora, tutto quello che è monumento dell'orgoglio e della superbia umana non può rimanere in piedi. Sicuramente i luoghi santi rimarranno in piedi, e sarà in quei luoghi che in questi tempi difficili il popolo di Dio si riunirà. Perché? Perché quel luogo è per la gloria di Dio. Allora, dove Dio può posare la sua gloria, allora è sicuro che verrà preservato. Ma quando ci sono tante cose che servono solo per inorgoglire l'uomo, per insuperbire l'uomo, allora certo che non ne rimarrà pietra su pietra. Gli dicono: maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Rispose: guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è prossimo. Non seguiteli. Allora, dice Gesù, arriveranno alcuni e vi diranno: o che sono me, o addirittura verranno a mio nome. E vi diranno, cosa ci diranno? Il tempo è prossimo. Quindi in realtà dicono la stessa cosa che Gesù ha detto di dire agli apostoli quando incontrano i malati: il regno di Dio è vicino. Sapete che Gesù gli dice: dite a loro, quando incontrerete i malati, quando andrete a visitare i malati, il regno di Dio è vicino. Quindi praticamente i falsi profeti ci direbbero le stesse cose che ci dicono, che ci dovrebbero dire i veri profeti. Ma perché Gesù dice che questi qui che vengono nel suo nome a dirci questo non sono mandati da lui? Allora, in questi tempi si combatte coi falsi cristi e con gli anticristi. E soprattutto in questi tempi, con lo sviluppo della New Age, quante persone cristiane battezzate hanno lasciato completamente di seguire il Signore e il Vangelo per credere a delle filosofie? Le persone non pregano, ma fanno lo yoga. L'uomo non crede più in Dio in quanto tale, ma si è messo al posto di Dio. Non c'è bisogno di pregare per chiedere a Dio la guarigione di un malato. No, facciamo il Reiki. Perché andare a pregare? Perché mettersi a fare pellegrinaggi nei santuari? Perché fare questo? Noi abbiamo tutto... la divinità è incorporata dentro noi stessi, c'è bisogno, è in noi il potere di guarire, noi abbiamo bisogno di Dio. Quanti ci vengono a insegnare queste cose? Quanti ci vengono a propinare queste cose? E quanti falsi profeti ci sono? Adesso mi viene in mente il famoso, per chi lo conosce, Sai Baba, che adesso è passato anche lui a buona vita. Quanti uomini e donne di spettacolo andavano fino in India per incontrare quest'uomo che diceva di essere Dio. E non solo, quando ti incontrava diceva: io sono Dio, ma che tu sei Dio? Quindi il vero Dio era scartato ed era veniva sostituito dall'uomo che si è fatto Dio al posto di Dio. Quindi chi si mette al posto di Dio e dichiara di essere Dio è un anticristo, e quindi certo che non dobbiamo seguirli, certo che non dobbiamo ascoltarli. Oppure bisogna anche dirlo, tantissimi falsi veggenti, false apparizioni, e dice: ma adesso alcuni dicono ma non fanno niente di male, pregano, ma finché si prega certo che va bene. Ma chiunque dice di aver avuto un'apparizione o una rivelazione e non è vero, è un falso profeta, perché parla a nome di Dio senza che Dio gli abbia dato questo compito. Quindi quanti falsi veggenti che hanno indotto anche le persone a percorrere vie sbagliate, ad avere una visione distorta del cristianesimo, un modo sbagliato di prepararsi a quell'eventuale fine dei tempi che deve arrivare. Dall'altra parte c'è chi invece va contro proprio la parola di Dio e non ti parla proprio di quello che la parola di Dio insegna. Quando per esempio si parla e si dice: ma in questi tempi che verranno, se ci sarà tutto quello che c'è, di cosa dobbiamo preoccuparci? Prima di tutto di essere pronti all'incontro con il Signore, di farci trovare nelle condizioni di poter affrontare quei momenti difficili che verranno, e anche la sopravvivenza. E quando tu magari ti trovi a parlare anche con dei sacerdoti e gli dici: ma avverranno delle cose, ci dobbiamo preparare, ma il Signore è buono, il Signore è misericordioso, ma mica esistono queste cose, ma non bisogna di queste cose, che la gente si spaventa, la gente si terrorizza, eccetera. Ovviamente bisogna conoscere quello che ci dice la parola di Dio. Se noi conosciamo la parola di Dio, crediamo nella parola di Dio, intanto ci facciamo trovare pronti, e poi non abbiamo paura, perché Gesù non ci dice che dobbiamo avere paura, infatti ce lo dice proprio chiaramente. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà la fine. Quindi verrà un momento di grande tribolazione, ci dice la parola. Ma quel momento di grande tribolazione non è la fine, ma ci prepara alla fine. In questi tempi ci serve proprio meditare su questi passi del Vangelo. Ovviamente consideriamo che questo passo del Vangelo la Chiesa lo medita e lo legge da 2000 anni. Quindi noi possiamo solo ed esclusivamente tenerci pronti, perché come ci insegnano le scritture non sappiamo, non conosciamo né il giorno e né l'ora, ma pronti dobbiamo esserlo. Tante volte io dico, l'ho detto tante volte anche durante le prediche, durante qualche riflessione, ma vedete, noi pensiamo, però intanto non sappiamo, quindi non sapere vuol dire che non è detto che la nostra intelligenza possa essere in grado di comprendere se queste cose sono quelle che stiamo vedendo, sono quelle, sono altre che ci saranno. No, noi dobbiamo essere pronti, perché il Signore, siccome noi non sappiamo il giorno e l'ora, potrebbe decidere anche di venire in questo momento. Magari questa messa può essere interrotta dal ritorno del Signore. Cosa ne sappiamo? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Essere sempre pronti. Io per esempio dico, ogni volta che mi appresto a celebrare la messa, prima di entrare in chiesa, quando mi sto preparando, e prego, dico, Signore, fa che per me questa santa messa sia come la prima e l'ultima della mia vita. Noi siamo un po' abituati a dare tutto per scontato, a essere superficiali. Per esempio, io dico messa dal 2006, ormai è una cosa normale, ogni giorno posso salire sull'altare e celebrare la messa. E quindi do per scontato che è una cosa che ormai è abituale nella mia vita. Non dobbiamo entrare in questa condizione di routine. Non è una routine la vita spirituale. Bisogna imparare a vivere le cose di Dio come grazia. Quindi quando noi preghiamo, dobbiamo pregare bene. Perché ogni volta che noi preghiamo abbiamo un'opportunità. Un'opportunità di crescere spiritualmente. Ogni volta che noi preghiamo abbiamo la possibilità, abbiamo l'opportunità di parlare con il Signore, di dialogare con Lui. Quindi perché vivere tutto con superficialità? Oppure dire, ma oggi non vado a messa, ci vado domenica prossima, oggi faccio altre cose. Ah, pregare, adesso devo fare altre cose, dopo prego. Cioè, dobbiamo proprio cambiare la nostra mentalità. Quello che dicevo all'inizio, dobbiamo nascere di nuovo, se no non saremo mai pronti. Non saremo mai pronti all'incontro con il Signore. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. Attenzione! Attenzione! Qui ci dice praticamente che non è che avverrà una determinata cosa e basta, quindi ci sarà solo la guerra, ci sarà solo un po' di disordine. No, qui ci dice ci sarà la guerra, ci sarà disordine, un popolo si solleverà contro un altro popolo, ci saranno rivoluzioni, ci saranno terremoti, carestie e pestilenze. Cioè, quindi, come segno che tutto quello che deve compiere, se si sta compiendo Gesù, ci dice una serie di cose. E in effetti, lasciatemelo dire, poi magari mi posso sbagliare, tante cose tutte messe insieme come ce le descrive il Vangelo, come i tempi di oggi non ci sono mai state. Tante cose messe insieme così, non ci sono mai state. Anche per esempio se noi ascoltiamo cosa dicono i meteorologi, cosa dicono gli studiosi, dicono che comunque c'è stato un cambiamento anche in quelli che sono le cose naturali. Adesso vediamo città dove mai si è visto allagate come Venezia, cioè per esempio Venezia dice vabbè c'è il mare, piove un po' di più, fa in fretta allagarsi. Ma vedi, città dell'Italia meridionale, che vabbè possono anche aver avuto sicuramente come sempre piogge torrenziali, eccetera, le vedi allagate tanto quanto Venezia. Cioè, ci sono tante situazioni, tante cose, anche per esempio, rendiamoci conto che a Cassino, sapete che c'è l'abbazia dove è fondata da San Benedetto. San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Cioè, non è che l'hanno costruita ieri. E di terremoti ce ne saremmo stati dall'epoca fino ad oggi, ma adesso quando c'è stato il terremoto è caduta l'abbazia di Cassino. E tantissime altre chiese storiche sono state rase al suolo. Cioè, davvero delle volte dobbiamo pensare alle cose, però pensare per cosa? Sempre per prepararci all'incontro col Signore, per essere pronti. Senza dire, oh mamma mia, ma cosa sta succedendo? È arrivata la fine del mondo, mamma mia, che paura, ma come faccio, ma come non faccio? No, questo ragionamento non è da cristiani. Osservare, meditare e dire, può essere, allora io mi tengo pronto. Come mi tengo pronto? Intanto vivo nella grazia del Signore, prego di più, medito di più la parola di Dio, prego di più con i salmi, mi cibo di più dell'Eucaristia, vado più spesso a messa, prego con più fervore il rosario. Ci sono tanti modi per prepararsi, ma a parte che tutte queste cose noi le dobbiamo fare indipendentemente che siamo alla fine dei tempi o che non siamo alla fine dei tempi. Le dobbiamo fare. Il cristiano deve essere un uomo di preghiera, la cristiana deve essere una donna di preghiera. Essere cristiani cosa vuol dire? Vivere il paradiso sulla terra. Non pensare di vivere poi in paradiso dopo. No, il paradiso comincia sulla terra e continua dopo. Però ci dice anche che ci saranno queste cose, ma che ci saranno anche grandi segni dal cielo. Non nel cielo, eh. Grandi segni dal cielo, cioè che ci saranno i falsi profeti, ci sarà tutta questa confusione, queste guerre, questi venti di guerra, queste pestilenze, queste carestie, ma ci saranno anche tanti segni dal cielo. Vuol dire che Dio darà dei segni che vengono da Lui per aiutare il suo popolo, per farsi sentire vicino al suo popolo. Quindi sono anche i tempi dove Dio si fa sentire più vicino. E quindi adesso non è che tutti i segni che arrivano dobbiamo pensare che non vengano da Dio, no, ci sono anche i segni che vengono da Dio e grazie a Dio che ci sono. Sono anche, ci sono i falsi profeti, ma ci sono anche le anime scelte da Dio, anime mistiche, carismatiche, che investiti dei carismi dello Spirito Santo, dei doni del Signore, aiutano gli altri nel loro cammino. Ci sono molti messaggeri di Maria, chiamiamoli veggenti, chiamiamoli come vogliamo, che sono portavoce dei messaggi della Madonna, che ci guidano nel nostro cammino, ci aiutano a crescere nelle fede, a stare vicini al Signore. Anche questo bisogna tenere in considerazione, perché anche i profeti non vanno disprezzati, perché quando sono stati disprezzati i profeti, il risultato non è stato tanto bello alla fine. Quindi discernimento cosa vuol dire? Capire quello che viene da Dio. Ed è difficile, ed è difficilissimo, perché lo dico sempre, che la mistica è un campo minato. Bisogna fare discernimento. Gesù ci dice che i frutti, quelli che contano sono i frutti. E tanti mi dicono, ma padre, però anche molte persone che fanno magia, che fanno pratiche esoteriche, fanno cose buone. Sai Baba, per esempio, in India ha costruito i canali d'acqua per i poveri. Non sono quelli i frutti. Non sono quelli i frutti. Quali sono i frutti? Il cambiamento di vita delle persone. Quando una persona si converte, cambia la sua vita. Quello è il segno. Costruire un canale d'acqua o un ospedale non vuol dire che quello sia un frutto. Sono opere. Anche bisogna vedere con che spirito fai quelle opere, perché se le fai per garantire te stesso, io faccio questo così, e tutti dicono che sono buone, nessuno può parlare di me. Come puoi parlare male di uno che fa delle cose buone? Solitamente, in realtà, quelli che sono con il Signore vorrebbero fare quelle cose, non le riescono a fare perché di solito non hanno le possibilità per farle. Cioè, quindi, non è così scontato come noi pensiamo. Quindi, le opere, i frutti, non sono quelli che pensiamo noi. Qual è il frutto? Che io ero un grande peccatore, lontano da Dio, non pregavo, bestemmiavo, mi drogavo, mi ubriacavo, incontro Gesù tramite quel gruppo di preghiera, tramite quel veggente, tramite quel carismatico, quella carismatica, cosa succede? Nel momento in cui incontro queste persone, trovo la strada di Gesù e la mia vita cambia. E divento anche io strumento di salvezza per gli altri. Questi sono i frutti. Questi sono i frutti. Io prima non pregavo, adesso non posso vivere senza pregare. Prima non mi interessavo di cosa diceva il Vangelo, adesso guai, voglio vivere in conformità all'insegnamento di Gesù, voglio vivere in conformità alla parola di Dio, voglio mettermi alla seguire di Gesù e credere in quello che Lui mi ha insegnato. Questi sono i frutti. Ma capite che tu andavi lì e ti diceva: io sono Dio, ma anche tu sei Dio, guarda, facciamo un bel canale d'acqua per i poveri, ti hai risolto il problema. Insomma, non è tanto un frutto quello, è un'opera che garantisce che cosa? La persona, ma non testimonia il Cristo figlio di Dio, unico salvatore e unica via per andare al Padre. Ci vuole questo discernimento, ma per avere questo discernimento bisogna conoscere la parola di Dio, se no altrimenti si fa in fretta a rimanere, diciamo, ingannati. Ma prima di tutto questo, quindi prima che accadano queste cose, diciamo, in maniera decisiva, verrà che cosa? La persecuzione dei cristiani, le persecuzioni degli uomini di Dio. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re governatori a causa del mio nome. Quindi ci sarà la persecuzione. E quindi di cosa ci meravigliamo noi quando vediamo persone perseguitate ingiustamente, calunniate ingiustamente, diffamate ingiustamente? Deve succedere. Perché a causa di chi queste persone vengono perseguitate, calunniate, diffamate? A causa del nome del Signore. Causa del male, sì. Perché? Perché quella determinata loro testimonianza, quel determinato loro ministero, che cosa fa? Distrugge il nemico. E il nemico cosa fa? Va da quelli che sono con lui e gli dice: fai una bella cosa, prendi quello lì e fagli questo, questo, questo e questo. Devi screditarlo. Perché attraverso quella persona viene messo a repentaglio il mio progetto di distruzione, di devastazione delle anime. Allora prendilo e mettilo al bando, che nessuno lo creda più, che la gente lo veda male, che la gente non abbia fiducia, che la gente sia reticente. Tu, a causa del nome del Signore, se sei cristiano devi essere pronto alla persecuzione. Però dice Gesù: questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Ovviamente questo nel tempo, perché all'inizio ovviamente quelli che hanno potere sanno bene come controbatterti e come raccontarla agli altri per fargli credere che quello che dicono loro è giusto e che quello che fai tu è sbagliato. No! Ci vuole tempo. Ci vogliono anche, bisogna sapere aspettare anche i tempi di Dio perché giustizia sia fatta. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. E quindi la persecuzione e l'essere odiati da tutti, l'essere messi al bando da tutti, è il marchio di garanzia. È il marchio di garanzia. Quindi, quando tutti dicono bene di qualcuno, di un sistema, quando quel determinato sistema è indiscutibile, ma può mettere in discussione gli altri, vuol dire che quel sistema non è la Chiesa di Cristo. Perché la Chiesa di Cristo è questa. La Chiesa di Cristo è perseguitata. La Chiesa di Cristo è odiata da tutti a causa del nome del Signore.
dice la Chiesa che dice di essere Cristo è lontana da tutti. Tutti i capi di Stato vanno a inchinarsi davanti al Papa per essere benedetti, devono avere il benestare, il beneplacito della Chiesa cattolica per andare bene, se no, altrimenti guai. Ma il Vangelo non dice che faranno questo con i cristiani, dice che saranno odiati, saranno perseguitati, non pegheranno dalle labbra di tutti. Quindi questo passo del Vangelo ci deve anche fare aprire gli occhi, per farci capire se quello che ci viene propinato per bene, per giusto, è veramente giusto. Dobbiamo aprire gli occhi. E magari c'è qualcuno che serve il Signore davvero, ma da quelli che dicono di essere i detentori della verità viene additato e quindi non va bene, vanno bene loro. Vanno bene loro che invece di essere quelli che promuovono il regno di Dio, che incrementano il regno di Dio, perseguitano chi lo incrementa e chi lo promuove. E si ergono a giudice a dire tu non lo puoi fare perché te lo dico io che non lo puoi fare. Ma a te chi te l'ha detto che tu mi puoi dire che non lo posso fare? E chi ha detto che tu hai questo monopolio? Dove è scritto? Dove è scritto? Sicuramente hai il monopolio del potere. Sicuramente hai il monopolio di essere un capo di Stato, di essere in una condizione dove ormai tutti sono soggiogati dalla tua posizione, sono soggiogati dalla loro posizione, ma questo non significa che siano i veri ministri del Vangelo. Non è perché io dico di essere ministro di Cristo che lo sono perché lo dico io. Devo dimostrare di essere ministro di Cristo, non lo devo dire io. Invece qual è la posizione che hanno assunto molti capi religiosi? Io sono la Chiesa, io detengo la verità e si deve fare quello che dico io. Ma neanche Gesù ha fatto questo, ma neanche gli apostoli hanno fatto questo. Quindi ci sono anche appunto questi falsi ministri di Dio, questi falsi profeti, questa falsa Chiesa che si impone e prevarica. Quindi noi dobbiamo stare attenti. Perché c'è anche un sistema chiaramente descritto nel libro dell'Apocalisse che è Babilonia. Babilonia la grande, madre delle prostitute e degli abomini della terra. Quante volte tante chiese che si dicono cristiane sono state in realtà la peggiore rappresentazione del cristianesimo. È inutile giustificarsi dicendo ma sì, ci sono stati tempi storici in cui è stato necessario fare certe cose. Assolutamente no! Se Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, bastava che alzasse un dito per fare morire tutti quelli che volevano ucciderlo, non lo ha fatto, perché una chiesa in nome di Dio dovrebbe uccidere gli altri? Per difendersi magari o per qualunque altro motivo. Non esiste motivo che giustifichi chiunque di uccidere in nome di Dio. Non lo può fare nessuno. Già quando un sistema che dice di essere la Chiesa ha ucciso in nome di Dio, anche se fosse stata la Chiesa, non lo è più, perché ha perso la grazia. Ha perso il senso di essere, di esistere. Ha perso la sua essenza. La Chiesa ha ricevuto un compito ben preciso, annunciare il Vangelo in tutto il mondo. La condanna o la salvezza viene da se stessi, perché Gesù dice chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Non sono gli uomini che devono condannare gli altri uomini, non siamo noi che dobbiamo condannare gli altri, dire se non fai quello che dico io sei condannato, sei scomunicato perché non fai quello che dico io. No, se sono col Signore si vedrà, così come si vedrà se non sono con il Signore. Il Signore, dice la parola di Dio, farà sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Lui è l'unico vero giudice. Lui è l'unico vero giudice. Quindi chiunque ci voglia non guidare al Signore, ma voglia sottometterci a se stesso, schiavizzarci alla sua idea, questo non viene da Dio.
Il cristiano non uccide né spiritualmente, né moralmente, né materialmente. Il cristiano testimonia il Cristo che è morto per noi affinché noi vivessimo. Ecco, una cosa ben diversa. Quindi quando noi siamo perseguitati abbiamo la possibilità, dice Gesù, di dare la testimonianza, di rendere testimonianza. E dobbiamo preparare, non dobbiamo prepararci la difesa. Lui ci darà lingua e sapienza a cui i nostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. Allora non stupiamoci quando all'interno delle nostre famiglie nascono questi contrasti. Perché quando tu accetti Gesù e nasci di nuovo, e dall'altra parte ti ritrovi una persona che non è nata di nuovo e che non ha accettato Gesù, certo che non può capirti e che ti ostacolerà. Perché? Perché se non è con Gesù vuol dire che è ancora con chi stavi tu anche prima. Ma certo che il nemico non rimane inerme di fronte a chi gli sta scappando dalle mani. Allora che cosa fa? Cerca di farti soffrire proprio mettendoti contro le persone che più ami, le persone che hai più vicino. Questo è normale, ce lo dice Gesù. Quindi quando dice, ma la cosa più sbagliata che si possa fare, ma allora visto che mia mamma non è d'accordo, visto che mio padre non è d'accordo, visto che mio marito non è d'accordo, visto che mia moglie non è d'accordo, visto che questo non è d'accordo, ah, faccio che non andare più, me la giusto, me la faccio, me la dico. No, non è questo il modo, Non è questo il modo. Però dice Gesù, fa una promessa, ma nemmeno un capello del vostro capo soffriremo, verremo perseguitati, ma il nemico e i nemici non avranno così la parola su di noi. Anche se penseranno di aver vinto, delle volte sembra quasi che i nemici abbiano raggiunto la vittoria. In realtà la vittoria non è degli uomini, la vittoria è del Signore. La vittoria è del Signore. Con la vostra perseveranza, dice Gesù, salverete le vostre anime. Quello che noi deve interessare non è guardarci intorno e dire, mamma mia, mi devo guardare da questo, mi devo guardare da quello, devo fare questo, devo fare quello. No, l'unica cosa che noi ci deve interessare è essere pronti, essere perseveranti. Perché con la nostra perseveranza salveremo le nostre anime. Ecco, questo è quello che il Signore oggi ci dice. Di prepararci, di essere pronti, di vegliare, di pregare, di guardarci intorno, di discernere, di capire, di esaminare ogni cosa, di tenere ciò che è buono, come ci insegna San Paolo, e di perseverare. Perché tutte queste cose che succedono, anche all'interno, diciamo, della Chiesa, delle volte ti disorientano. Disorientano. Non tutti hanno la capacità di affrontare certe cose e di rimanere impassibili. Ognuno ha la sua sensibilità e quindi alcune persone di fronte a certe cose rimangono confusi, rimangono scandalizzate, dice, ma allora, ma come faccio io a orientare la mia vita se questo è quello che dovrebbe essere la Chiesa, se questo è questo, questo è quello che dovrebbe essere il cristianesimo, questo. Allora, no, noi non dobbiamo guardare gli uomini, dobbiamo guardare le cose per quello che sono. Quella non è la Chiesa di Cristo, quello non è un profeta, quello non è un veggente, quello non è opera di Dio, non è opera di Dio, non è un veggente, non è la Chiesa, non sono ministri di Dio, punto, chiuso, finito. Dicono di essere, ma il fatto che dicono di essere non vuol dire che lo sono. Allora, prendere coscienza che dicono di esserlo, ma non lo sono, quindi non mi posso scandalizzare. Anzi, se c'è una battaglia così forte contro Cristo, contro la verità e contro la Chiesa, cosa significa? Significa che mi devo impegnare per uscire vittorioso in tutto questo, in tutta questa confusione, in tutta questa battaglia, in tutta questa guerra spirituale. Quindi, piuttosto che scoraggiarmi, che cosa devo fare? Devo esercitare tutta la mia fede e diventare forte per uscire vittorioso, perché con la mia perseveranza salverò la mia anima. Salverò la mia anima. Allora, cari fratelli, cari sorelle,
Preghiamo il Signore perché attraverso l'opera dello Spirito Santo e con l'intercessione della Vergine Maria guidi i nostri passi per essere saldi nella fede e capaci di affrontare il combattimento spirituale ed essere sempre pronti all'incontro con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.